Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Due incontri per parlare delle guerre in Ucraina e Iran. Oggi Trump ha visto Netanyahu e Zelensky. La Casa Bianca continua ad avvicinarsi a Kiev senza tagliare con la Russia, mentre Netanyahu definisce l'incontro eccellente e i due leader cercano di non litigare a pochi mesi dalle elezioni in Israele e dalle midterm negli Stati Uniti. I sindacati rispondono al nulla di fatto nell'incontro con il governo sull'Ilva, 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono. Intanto Tajani annuncia la richiesta del prestito per il riarmo europeo e ritratta dopo il no della Lega. Per il governo le armi sono ancora uno dei temi più divisivi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Doppio faccia a faccia per Donald Trump oggi a Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato con Zelensky e Netanyahu ed entrambi gli incontri sono stati definiti produttivi sia dalla Casa Bianca e sia dai due interlocutori. In serata il primo ministro israeliano ha parlato di sostegno reciproco con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran, ma il vero tema sarebbe il rapporto tra i due leader in vista delle elezioni in Israele e delle midterm negli Stati Uniti, entrambe in autunno. Sentiamo Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente.
Era un incontro che Netanyahu voleva per questioni personali preelettorali, vedendo il quadro suo in Israele cadere anche come immagine. Stava cercando di dire andiamo avanti, cerchiamo di non scontrarci troppo, tu mi difendi un pochettino, io ti difendo ovviamente, non facciamo grandi avventure in mezzo, io non prendo delle decisioni da solo e tu, presidente americano, cerca di non costringermi a fare delle altre cose. Questo credo che fosse l'obiettivo della visita, almeno dal punto di vista di Netanyahu, che voleva questo incontro molto più del presidente americano, che ha dimostrato spesso in questi giorni di averne abbastanza del leader israeliano, sia sul piano quasi personale che sul piano politico. Questi attacchi che il presidente americano pensava di fare alla famosa montagna segreta con le basi dell'uranio in Iran, e ha detto sì, però non è il caso di attaccarli perché non ci possiamo arrivare, e anche gli israeliani hanno detto quasi quasi c'ha ragione, e in questo momento per loro, per tutte e due, la questione di politica interna è la questione più importante.
Sull'Ucraina Trump e Zelensky hanno parlato di Patriot, il sistema missilistico di difesa che la Casa Bianca aveva permesso all'Ucraina di produrre. Continua così l'avvicinamento tra Kiev e Washington, che però non vuole tagliare in maniera netta con la Russia. Sentiamo Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
Con Donald Trump di mezzo, stare sempre attento a dire ha cambiato idea. In questo momento è in fase di vicinanza con Zelensky. Nulla ci dice che nelle prossime settimane non possa ritornare a oscillare verso la Russia. Ho il sospetto che questo avvicinamento si leghi proprio al fatto che le trattative per una pace fra Russia e Ucraina siano ormai arrivate nettamente a una posizione di stallo. Visto che Donald Trump non è riuscito a convincere Putin a un accordo di pace accettabile, diciamo, che consentisse all'Ucraina di salvare la faccia, ha deciso di cambiare cavallo nell'idea che facendo pressione sulla Russia anche in questo modo magari si possa sbloccare la situazione. Quindi aiutiamo l'Ucraina più a difendersi che ad attaccare. Siamo vicini all'Ucraina ma senza alienarci completamente i rapporti con la Russia.
Sì, ai fondi europei per il riarmo, anzi no, anzi forse. Oggi il governo ha pasticciato sul SAFE, il prestito di Bruxelles per investimenti della difesa. All'Italia, se li vuole, spettano 15 miliardi. Sono prestiti a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, ma sono vincolati a progetti sulla difesa. È una questione che divide la maggioranza e, per la verità, anche l'opposizione, ma a decidere se accedere al prestito o no è il governo. una decisione sofferta per mesi che oggi sembrava risolta. Abbiamo deciso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, e la Lega è subito insorta. Il ministro Crosetto, che pure è favorevole, capendo che poteva essere un problema, si è lanciato in distinguo e allora Tajani è tornato indietro in modo piuttosto ridicolo. I fondi li abbiamo solo prenotati. Da Roma, Anna Bredice.
Il tentativo di frenare la corsa a destra di un governo che scivola sempre più verso posizioni antieuropee, pur di rincorrere Vannacci, per ora è fallito e il ministro Tajani è stato costretto a rimangiarsi parole che in un primo tempo avevano un senso molto chiaro, e cioè il via libera all'uso dei fondi SAFE, che per Forza Italia non è mai stato un tabù. L'uso dei fondi europei per il riarmo in difesa dell'Ucraina ha sempre visto una posizione a favore, ma ora il no è doppio, non è più Salvini e soprattutto Vannacci, che oggi per fermare la strada a quei fondi fa un lungo comunicato dove parla di meno risorse per sanità, salari, caro energia. Sono tutti colpi che arrivano a Meloni e fanno male. Meloni non si pronuncia. Crosetto, che è del suo partito, ridimensiona il caso e sostiene che l'uso dei fondi è una questione tecnica. Il tema politico sarà il voto sullo scostamento di bilancio, dice. Sarà pur vero, ma è anche vero che sui fondi SAFE la maggioranza si è divisa per mesi e ora è ancora peggio. E così Tajani è costretto a dire che i fondi sono solo prenotati. Forza Italia cerca di resistere a difesa di posizioni più liberali, è una questione anche di sopravvivenza del suo leader, su cui c'è una sorta di ipoteca da parte della famiglia Berlusconi, che già aveva chiesto la sostituzione dei capigruppo. Al Senato il partito di Meloni ha approvato l'affondo sulle intercettazioni, presenta un emendamento per ampliarne l'uso, è uno schiaffo per Forza Italia, pronta a votare no in aula. Forse anche per questo tema che Nordio è arrivato a Palazzo Chigi per parlare con Meloni. Altro punto è quello della legge elettorale, domani Tajani incontra il gruppo al Senato. Se Fratelli d'Italia ripresenterà il testo sulle preferenze, Tajani dovrà assumersi la responsabilità di una scelta, un sì oppure un no, che alla Camera è stato possibile per il voto segreto. Al Senato dovrà essere dichiarato e fatto alla luce del sole. Linea allo studio.
L'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati metalmeccanici non è servito a nulla e al termine delle due ore di confronto FIM, FIOM e WILM hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico. Il governo continua a non dare risposte, in particolare, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti per lo stabilimento di Taranto e per i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia di ieri del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Sentiamo Loris Scarpa della FIOM CGIL.
Tutto il tempo che si è perso dal 2012 ad oggi, in particolar modo negli ultimi 2 anni, è contemplato dentro la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Come avviene quando la politica non si assume le sue responsabilità, c'è la magistratura che decide nell'interesse generale. Il punto è che questa situazione non gestita ha una ricaduta drammatica sui lavoratori, sulle persone, sui territori. Pronto con il governo dovrà venire su queste ipotesi. Se, e noi riteniamo, c'è ancora un futuro per la siderurgia non tanto da ciclo integrale ma con le nuove tecnologie di decarbonizzazione, ed evitare che i lavoratori, come dire, attendano ancora di ritornare ad avere il diritto al lavoro. Le nostre richieste sono di tutela occupazionale, salariale e di una prospettiva lavorativa. Noi abbiamo speso da febbraio dell'anno scorso, dalla cacciata di ArcelorMittal per capirci, ad oggi abbiamo speso quasi 2,5 miliardi. Se questi 2,5 miliardi fossero stati stanziati tutti all'inizio, oggi sicuramente non saremmo in questa condizione, ma con 2,5 miliardi se ne facevano parecchie di cose che oggi non sono state fatte.
Il nodo rimane quindi l'indisponibilità del governo a investire fino a un'eventuale nazionalizzazione dell'acciaio di Taranto. E senza politiche pubbliche il futuro di Taranto è buio. Sentiamo il servizio di Valentina D'Amico.
Il terremoto scatenato dalla decisione della Corte di Appello di Milano, che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, non blocca la vendita. Si va avanti con un nuovo bando riperimetrato sull'area a freddo, ha detto oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati nell'incontro a Palazzo Chigi. Da parte sua l'Indiana Jindassil ha fatto sapere che l'interesse all'acquisto non è mutato. Sarà necessario valutare però l'impatto sull'occupazione. La maggior parte dei lavoratori dello stabilimento tarantino lavorano nell'area a caldo. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore con azioni di mobilitazione e non transigono sulla nazionalizzazione necessaria per assumere il controllo delle decisioni industriali, programmare interventi ambientali, garantire investimenti e tutelare l'occupazione. Ma il governo non ne vuole sapere, stante così le cose, anche in presenza di una gestione pubblica i problemi derivanti dalle decisioni giudiziarie sarebbero i medesimi, ha detto Mantovano, come se i problemi annosi di Taranto dipendessero dalle decisioni dei giudici. La verità è che la gestione dell'ex Ilva è stata un fallimento, attacca Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL, che invoca un piano straordinario di sicurezza nazionale perché si comincia con l'Ilva, ma poi a rischio è tutto il sistema industriale di questo paese, ha detto. Dal 2012 ben 12.000 dipendenti Ilva hanno perso il posto di lavoro, ricorda Maurizio Rizzostriano, il legale che per conto dell'associazione Genitori Tarantini ha ottenuto l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo. Vittime, secondo Rizzostriano, perché costrette a lavorare in ambienti contaminati, colpevoli perché hanno delegato la tutela dei diritti a sindacalisti che hanno voluto la prosecuzione dell'attività a tutti i costi. Uno scenario apocalittico a Taranto. Il governo invoca il senso di responsabilità e offre ai sindacati un confronto per tutto il mese di agosto, con l'apertura immediata di un tavolo tecnico al MIMIT, già a partire da martedì prossimo, con la partecipazione della Regione Puglia, del Comune di Taranto e dei ministeri interessati.
La quarta ondata di caldo arriverà in Europa a partire da domani, dovrebbe durare circa 10 giorni e si potrebbero toccare i 40 gradi. In Italia il picco si registrerà nei primi giorni di agosto. A preoccupare non sono solo le temperature, ma anche il rischio incendi. In Francia il fronte più grave resta quello della Gironda, dove il fuoco ha devastato oltre 42.000 ettari e costretto 220.000 persone a lasciare le proprie case. Oggi i roghi sono ripresi 14 volte e fino all'8 agosto sono sospese tutte le manifestazioni sportive e culturali nell'area. Intanto in Spagna, nella giornata di oggi, 13 regioni sono state in allerta per le alte temperature. Nella penisola iberica sono ancora attivi 8 grandi roghi, mentre il bilancio dall'inizio dell'anno supera i 170.000 ettari bruciati. Un bracciante di 61 anni, di cittadinanza algerina, è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Si chiamava Ahmed Belial. È successo ieri, ma ne ha data notizia solo oggi la Fly CGL. Secondo il sindacato non si escluderebbe l'ipotesi di un malore per il caldo. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale e Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, durante il Consiglio federale convocato dopo la bocciatura di Andrea Pirlo come CT, a cui sono seguite le dimissioni ieri di Paolo Maldini da direttore tecnico. A far scoppiare il caos è stato il ruolo da testimonial di Pirlo per la maggiore agenzia di scommesse russa, che ha scaturito critiche, soprattutto politiche, contro l'ex calciatore. E sono 2 le vittime accertate, oltre 100 i feriti in Giappone, colpito oggi da un terremoto di magnitudo 7.1 nella prefettura di Kumamoto. Circa 40 persone risultano disperse in un centro commerciale, dove la scossa avrebbe provocato un'esplosione e il cedimento di parte del secondo piano. Circa 300.000 persone sono state evacuate, mentre diverse aree della prefettura registrano blackout ed edifici danneggiati. E siamo in chiusura. Il tasso di natalità in Italia è arrivato al minimo storico dal secondo dopoguerra. Il dato emerge dal dossier Natalità 2026 Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Sentiamo il servizio di Valeria Schröter.
Nel 2025 in Italia sono nati solo 355.000 bambini. Per fare un paragone, nel 1964 i nati erano stati 1 milione. Solamente per il 5,5% degli italiani, però, la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Invece, oltre 6 italiani su 10 hanno dichiarato di aver rinunciato ad avere figli. Chiara Saraceno è una sociologa italiana.
C'è l'incertezza economica che riguarda i giovani in generale, ma contratti di lavoro, precari, salari, spazi e per le donne è ancora maggiore.
Le donne infatti sono le più penalizzate da condizioni esterne sfavorevoli. Quasi una su due, il 49,9%, teme conseguenze negative per la carriera dalla maternità. Un'altra questione poi è quella abitativa.
L'accesso all'abitazione delle generazioni più giovani è molto complesso perché per il costo dell'abitare è molto alto, gli affitti sono pochi e costosi, soprattutto nelle grandi città.
L'Italia ha un primato positivo di longevità, ma con un tasso di fecondità molto basso.
È uno squilibrio che dovrebbe incentivare i politici a fare politiche favorevoli nei confronti di chi è in età giusta per fare figli.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.